Buongiorno, benvenuti alla 38esima puntata di Restart TV, il format in web streaming che va online dal 3 giugno del 2020 a cura di Vipress, l'agenzia di comunicazione che ha iniziato questa idea di condivisione delle riflessioni, dei temi legati alla ripartenza. Allora, quando abbiamo cominciato, la ripartenza sembrava vicinissima, poi insomma le vicissitudini ci hanno portato quasi a un anno di distanza a continuare a riparlare di ripartenza con la stessa speranza che diventi realtà, ma insomma adesso ormai siamo vicini. Allora, dedichiamoci a un tema che è un tema orizzontale, ci ha interessato in tantissimi milioni di lavoratori, collaboratori, dipendenti di tante aziende, perché ci siamo ritrovati tutti a dover scegliere come continuare a lavorare in questa fase di pandemia acuta. Parlo dello smart working, che abbiamo titolato Da necessità a opportunità, ha vissuto in questo quasi un anno di pratica e di applicazione diverse fasi. Oggi siamo entrati in una fase in cui forse abbiamo tutti fatto una prima esperienza, chi non l'aveva mai praticato, chi vive in aziende dematerializzate come nel nostro caso, insomma le agenzie di consulenza, le società di consulenza, ha anche apprezzato alcuni aspetti. Non per tutti vale questo discorso, è un tema che vogliamo sviscerare. Abbiamo pensato di chiamare tre esperti che ci aiuteranno a sviluppare il discorso. Li presento subito. Arianna Visentini, che è CEO e presidente di Variazioni. Buongiorno Arianna, benvenuta.
Buongiorno.
Variazione è una società che si occupa di consulenza nello smart working da tempi non sospetti, no? Da 2009 se non sbaglio, e che quindi ci racconterà un po' il punto di vista di chi vede le tematiche organizzative e soprattutto le persone al centro di questo cambiamento importante. Non ci occupiamo solo di persone ma anche di spazi, perché lo smart working richiede anche un ripensamento degli spazi dentro e fuori, e ne parliamo con Alessandro Adamo, che è partner di Lombardini 22, uno dei più grandi studi di architettura d'Italia, ed è anche responsabile di DEGW, che è la branch di Lombardini 22 che si occupa di workplace. Ciao Alessandro, grazie anche a te per essere con noi oggi.
Ciao Diego, grazie, è un piacere essere con voi.
Infine, quando possiamo e riusciamo, invitiamo anche un giornalista per fare un po' la sintesi della tematica. E oggi abbiamo con noi Silvia Pagliuca, che è giornalista, collaboratrice del Corriere della Sera e soprattutto della Nuvola del Lavoro, che è diventato un blog più importante sulle tematiche del lavoro e dell'innovazione. Ciao Silvia, grazie anche a te per essere con noi.
Ciao Diego, grazie a voi.
Bene, tra l'altro poi abbiamo scoperto chiacchierando che vi conoscevate già, perché avete avuto modo di incontrarvi e incrociarvi proprio perché siete concentrati su questo tema, ed è un tema che è diventato il tema per la quotidianità di tantissimi di noi. Pensate che le imprese, che i lavoratori interessati dallo smart working prima della pandemia erano alcune centinaia di migliaia, siamo poi balzati a diversi milioni, 6-7 milioni secondo gli ultimi dati. A settembre del 2020 c'è stato un po' di calo ovviamente e anche di ripensamento dello smart working con questa ripartenza post estate. Oggi comunque parliamo di tantissimi milioni di lavoratori, tantissime imprese che si trovano a dover decidere poi che cosa fare, no? Usciti da una fase emergenziale, il governo adesso ha riapprovato le norme straordinarie fino al 30 settembre, che riguardano anche lo smart working. Chissà cosa succederà in futuro. Insomma, questi sono i temi di cui vogliamo parlare oggi, e partiamo subito con la prima domanda. La prima domanda è proprio incentrata sulle persone. La necessità di presenza fissa, che era un tabù per tantissimi aziende e lavoratori, si è volatilizzata dalla sera alla mattina. Noi per esempio, come piccola impresa, come agenzia di comunicazione con 30 persone, ci siamo trovati a lavorare in remoto dalla sera alla mattina, senza essere preparati, senza aver organizzato nulla, siamo sopravvissuti, l'abbiamo fatto fino a ieri, questa è la settimana in cui ripartiamo con un ufficio che però, come ne parleremo con Alessandro, non è più quello di prima, è ripensato negli spazi e nelle modalità. Ecco, allora questo comunque cerca di cambiare, questo cambiamento cerca di avvenire con le persone al centro e di questo vorremmo parlare con voi, cioè come vedete i cambiamenti che le persone hanno vissuto in questo periodo, come la diffidenza verso lo smart working è ormai un tema superato, cosa ne pensate e che cosa osservate dal vostro punto di vista. Partirei subito con Arianna, a cui do la parola.
Grazie, grazie mille Diego e grazie per l'invito. Partirei da qualche informazione, qualche dato di contesto e che è anche il risultato di un po' di indagini che abbiamo fatto. Variazioni ha cominciato a presidiare il tema del lavoro agile diversi anni fa, come correttamente hai anticipato, e quello che abbiamo notato durante il Covid è che effettivamente le persone, pur comunque in una situazione di difficoltà, sono riuscite a trovare una loro dimensione, quindi ha prevalso più il tema e la dimensione della scoperta. Le parole chiave che associavano e che hanno associato all'esperienza di questo remote working forzato, di questo home working, sono state paradossalmente fiducioso, determinato, proattivo. Quindi inizialmente, in una prima fase pandemica, tutti hanno sentito il bisogno di contribuire ai risultati aziendali, perché la continuità del business era una priorità assoluta. Avevamo tutti bisogno di dimostrare che portando a casa un computer e un'attrezzatura potevamo continuare a fare quello che facevamo prima. Nel tempo si è insinuato un po' più di timore. E quindi dalle ultime indagini che invece abbiamo effettuato, alla domanda cosa pensi però del rientro in ufficio, comincia a farsi spazio la parola chiave che loro richiamano, che è la paura. Diciamo che c'è sicuramente un tema legato al rientro da presidiare e ciò che a nostro avviso non è da trascurare è che il lavoro agile non viene in automatico, cioè abbiamo vissuto questo momento di un'esperienza remota, in remoto immersiva, e questo non significa che tutti abbiamo capito come funziona, e in particolare i manager, cioè ingaggiare, tenere coinvolte le persone, per tenerle coinvolte non bastano le mura dell'ufficio, ma questo già lo sapevamo prima, così come non è detto che la distanza di per sé implichi un affievolirsi dell'engagement e del coinvolgimento, cioè il manager e i suoi collaboratori devono imparare a coordinarsi, a fare chiarezza sugli obiettivi, a fidarsi gli uni degli altri, a gestire l'autonomia prioritizzando i compiti, cioè il lavoro da fare è ancora enorme. Siamo stati gettati, a me piace questa metafora, siamo stati gettati nella piscina, abbiamo scoperto di riuscire a stare a galla, questa è una scoperta enorme, perché prima invece temevamo assolutamente l'annegamento. Ora però imparare a nuotare è tutta un'altra partita da fare, che però si basa appunto su una scoperta che è chiave, fondamentale ed epocale. Si può lavorare in modo diverso, anche dal mare, dalla montagna, a distanza, dalla sì, seconda casa, dal co-working e dal parco.
Questo, tra l'altro, il tema che hai toccato prima del management, del suo ruolo e anche delle difficoltà, l'abbiamo già trattato in una puntata dedicata alla leadership, dove ci siamo tutti detti che forse, a parte l'impreparazione strutturale delle aziende che si sono ritrovate a mandare in remote working i lavoratori dalla sera alla mattina, c'è anche un'impreparazione tipo organizzativo manageriale. Forse i manager, soprattutto i middle manager, sono rimasti più schiacciati da questa responsabilità di tenere viva l'attenzione e alta la motivazione dei dipendenti. Quindi ci ritroviamo anche con nelle tue parole con quello che avevamo già verificato da un'altra angolazione.
Sì,
bene,
sì,
Arianna, grazie. Anche tu mi confermi, giusto?
Sì, sì, nel senso che una battuta è proprio legata alla figura del manager e alla responsabilità che si ritrova. Prima appunto la garanzia del lavoro, del risultato era dettato dal badge, oggi si chiede ai manager, ai coordinatori di responsabilizzarsi rispetto ai risultati dei loro, diciamo, report, una brutta parola, però del loro team, e questa è una grande novità. Forse prima lo davamo per scontato, ma non accadeva. Il timbrare, il beggiare era una forma di deresponsabilizzazione, tanto c'è un pezzo di carta che garantisce per noi, certo, garantisce per tutti, e da domani non sarà più così.
Ma insomma, anche il potere feticistico dell'open space, no? Dove è facile per un'occhiata guardare chi c'è, chi non c'è.
Esattamente.
Chi non ecco, quello si è volatilizzato. Va bene, sostituito dagli schermi delle video call comunque. No, ecco, proprio di spazi. Allora, grazie Arianna. Proprio di spazi vorrei parlare con chi si confronta tutti i giorni proprio con gli spazi delle aziende abbandonati, da riciclare, da riorganizzare. Alessandro, tu come ti sei ritrovato in questa situazione in cui anche il vostro lavoro è tornato alla ribalta con prepotenza?
Grazie Diego. Sì, diciamo il tema dello spazio ovviamente è un elemento fondamentale per un'organizzazione. Due parole un po' sulla nostra metodologia. Io sono più di 30 anni che mi occupo di consulenza e progettazione spazio ufficio, e ovviamente per poter progettare uno spazio funzionale a un'organizzazione bisogna partire dalle persone, bisogna partire dalle necessità. E diciamo in questo percorso, già prima dell'evento, prima di marzo del 2020, uno dei trend che noi vedevamo attraverso una consulenza di osservazione fisica, no, sulle modalità di utilizzo dello spazio, stavamo già leggendo come la postazione lavoro mediamente veniva occupata al 50% del tempo, no? Come c'era sicuramente un tema di incremento delle attività più sociali all'interno degli spazi ufficio, e come però questa situazione probabilmente riguardava alcune società, senza fare nomi particolari, però sicuramente alcune aziende, no, di progetti nostri anche recenti, stavano già andando in una modalità smart working. Quello che è successo è stato, come dire, dal mio punto di vista un po' un acceleratore, no? Io credo che siano stati bruciati almeno 5 anni, no, di un processo di cambiamento che lentamente stava portando le aziende a dei nuovi driver, e improvvisamente tutti ci siamo resi un po' conto tutti come si può lavorare in altre modalità. E quindi oggi il tema degli spazi che sono stati vuoti per un periodo, alcune aziende ancora vuote. Io ogni tanto parlo con qualche cliente, mi dice che non va in ufficio da un anno, no? Quindi sicuramente il tema dello spazio è un tema importante. Abbiamo raccolto, noi, se può essere così interessante, ci siamo attivati anche in questo periodo, ovviamente abbiamo diverse consulenze aperte sulla ridefinizione ovviamente dei valori dell'ufficio, e una delle attività che abbiamo fatto sono delle survey. Abbiamo raccolto più di 10.000 oggi feedback da parte di grosse multinazionali, e come dire, questa esperienza del luogo di lavoro che esce dall'ufficio ha portato realizzare all'interno delle nostre abitazioni, no? o a riscoprire. Io ho riscoperto una bella abitazione che utilizzavo per dormire, di fatto l'ho riscoperta nelle sue dimensioni, e che ha portato ovviamente a rivalutare, no, il luogo del lavoro. Queste survey ci dicono come appunto il tema del comfort, il tema, io dico anche delle cose così che sono emerse, no, del guardare fuori dalla finestra, della possibilità di gestire delle telefonate riservate, no, da remoto, e quindi in questa esperienza dà una performance maggiore di quella che davano gli spazi ufficio, no? Per contro gli spazi ufficio, per contro diciamo sicuramente c'è un grande isolamento, grande solitudine, no? Per contro gli spazi ufficio, come dire, hanno un grande valore da un punto di vista delle attività di socializzazione, no? Un po' dello spirito di squadra, un po' del senso di appartenenza, quindi...
Che è quello che manca di più e nelle survey esce sempre, anche noi le abbiamo fatte internamente, il bisogno di ritornare a sedersi insieme ad altri intorno a un tavolo e dialogare magari allo stesso modo, no? Però che si fa in remoto, ma con una presenza fisica, vicinanza. Fisica. Cioè, alla fine siamo animali in questo, no? Quindi,
e questo assolutamente sì, Diego, e su questo devo dire, insomma, lo spazio no, ovviamente non è neutro, lo spazio... diciamo al di là della battuta che dicevi tu prima dell'open space, no? che ti permette di guardare, ti permette anche di ascoltare, cioè io faccio sempre un po' questo e di crescere, no? Nelle organizzazioni io personalmente sono cresciuto ascoltando, no? il capoprogetto vicino, essendo immerso nella piscina che diceva prima Arianna, no? E questa immersione oggi un po' manca, o comunque è fatta di un altro livello, ecco.
Certo, ma infatti qui, insomma, grazie Alessandro, passerei la parola a Silvia Pagliuca proprio con questo interrogativo di fondo, insomma, alla fine dobbiamo ancora decidere se è un bene o un male questo remote working. Tu cosa ne pensi, Silvia, che cosa viene fuori dalle tue inchieste?
Ma guarda, allora Diego, innanzitutto io mi paleso subito, sono sempre stata una grande sostenitrice dello smart working, anche in tempi non sospetti. E ricordo ancora i primi articoli 8-10 anni fa, li facevo sui nomadi digitali, no? E questa figura era vista anche con un po' di scetticismo, un alone di romanticismo, ma anche appunto di scetticismo, perché si diceva, ok, ma non lavori tutto il giorno a una scrivania e quindi in automatico ciò vuol dire che non stai lavorando. Diciamo la cosa secondo me è molto interessante che finalmente insomma si è dimostrato che è possibile attuare un modo diverso di lavorare. Per quanto però vorrei precisare una cosa, quello che noi abbiamo vissuto nell'ultimo anno e mezzo è stato tutto in realtà tranne che smart working, cioè abbiamo fatto un remote working, un home working, è venuto meno proprio quell'elemento di flessibilità, di libertà che invece io apprezzo molto, no, nello smart working, e che è quello che ti dà la possibilità di essere flessibile, di lavorare dove vuoi e quindi di trarre degli spunti creativi. Spunti creativi che in automatico fanno anche aumentare la tua produttività. La cosa ancora più interessante però è che da una serie di ricerche è emerso che nonostante si sia vissuto quest'ultimo anno e mezzo di lavoro forzatamente e in una situazione emergenziale appunto da casa, case che peraltro in città come Milano molto spesso sono anche molto piccole, quindi insomma c'era anche realmente un tema di difficoltà, no? Nella conciliazione, nonostante tutte queste limitazioni comunque i lavoratori in realtà insomma hanno apprezzato, possiamo dire che comunque le opportunità emerse dallo smart working o dal cosiddetto smart working sono sicuramente state superiori rispetto alle criticità. Da un'indagine di Deloitte, ad esempio, a livello europeo di un mese e mezzo fa, viene fuori proprio che 2 lavoratori su 3 chiedono comunque alle aziende, si aspettano insomma che le aziende continuino a offrire loro una qualche forma di smart working. Quindi, per rispondere alla tua domanda, secondo me, più che chiederci smart working sì o no, io lo do per scontato, diciamo, cioè credo che sarebbe anacronistico per un'azienda oggi non offrire più una forma di flessibilità, cioè non si torna più indietro, dobbiamo chiederci chiaramente come poi andarlo a declinare. E lì ci sono veramente tantissime teorie, la cosa più bella sarà sperimentare, ad esempio si sta facendo strada un po' il modello del 3-2-2, no? 3 giorni in ufficio, 2 giorni a casa, 2 giorni di disconnessione, insomma, poi ognuno credo possa trovare il vestito più adatto, insomma, a sé, ecco, però sarà anche bello, insomma, fare adesso questo... Sì. Questo percorso.
Ma infatti, guarda, io personalmente sono molto positivo e ottimista. Credo che abbiamo fatto tutti un'esperienza difficile. Siamo rimasti a galla, no? Nella famosa piscina, adesso bisogna imparare a nuotare. Allora, Arianna, ti ridò la parola proprio su questo tema introdotto bene da Silvia. Abbiamo fatto tutto tranne smart working. Allora, il futuro come sarà? Come lo vedete dal vostro punto di vista di società di consulenza che aiuta le imprese ad affrontare meglio e nel migliore dei modi lo smart working?
Sì, Silvia lo ha detto benissimo e lo avete spiegato molto bene. E quindi diciamo introduco un altro concetto apparentemente complicato, ovvero dal nostro punto di vista non è corretto diciamo la domanda se lo smart working abbia di per sé successo, quindi se funzioni o meno, è una domanda alla quale è difficile rispondere, perché di fatto lo smart working non esiste in sé, cioè non è una soluzione che di per sé porta risultati, è semplicemente una modalità dentro la quale dobbiamo scegliere una formula, e anche la scelta del modello ibrido, il 3 più 2 piuttosto che il 2 più 3, piuttosto che la ripartizione del tempo in ufficio, fuori ufficio, su base giornaliera, su base settimanale o mensile, addirittura qualcuno dice ma perché non deve essere su base life based, cioè ci possono essere dei periodi della mia vita in cui posso essere più produttivo lavorando a distanza ed altri in ufficio. E il tema è come arrivare al nostro modello in base agli obiettivi aziendali, tenendo presente che da qui probabilmente non si tornerà più indietro. Le persone per l'84% dalle nostre survey dicono: io voglio che lo smart working rimanga tra le soluzioni che io posso adottare, però è chiaro, non parliamo dello smart working che abbiamo vissuto fino ad oggi, e infatti le persone dicono anche: voglio che sia flessibile, voglio poter scegliere quando, da dove e in che orari poter organizzare la mia prestazione lavorativa. Quindi prepariamoci, perché dentro questa flessibilità noi dovremo trovare le nuove regole, ed è un percorso. Noi diciamo sempre: attenzione, ora la sfida sarà resistere a legiferare e ad imporre un modello unico per tutti, perché il successo, il potenziale di questa soluzione sta nel non detto, sta nel non regolato, perché poi la regolazione va trovata a livello dei singoli individui, della singola azienda, dei singoli spazi. Ed è un po' appunto anche nei progetti, nelle esperienze che stiamo facendo anche con Alessandro, cioè questa è la sfida, trovare le soluzioni per le aziende resistendo alla tentazione di dire: ma cosa fanno gli altri? Copiamo. Attenzione, perché ciascuno è diverso nei suoi obiettivi, nella sua vocazione. Da domani tu potresti anche cavalcarlo come il tuo cambiamento epocale. Quindi, insomma, è una grande occasione che però va gestita, ragionata e costruita.
Costruita anche in modo customizzato, no? Su misura alla fine. Certo, la regolamentazione ha consentito a tutti di buttarsi in piscina e di restare a galla, e quindi adesso nuotare richiede anche uno stile, è una tecnica personalizzata. Quindi questo è un po' probabilmente la tematica che anche voi, Alessandro, state affrontando nel valutare le richieste delle aziende di aiuto sulla riprogettazione degli spazi, immagino.
Sì, devo dire, grazie Diego. Sì, il tema della, diciamo, della personalizzazione, no? Io credo che le aziende ovviamente non sono tutte uguali, l'importanza di, come dire, capire i mestieri, no? Capire le attività che si fanno in un ufficio e capire come gli spazi possono implementare la performance per fare una determinata attività. Quindi sicuramente il tema del sartoriale, del su misura, un po' sulla base dell'analisi dei processi, sull'analisi anche, io dico oggi, di che cosa vuole essere un'azienda, no? Quali sono gli obiettivi che un'azienda si vuole porre, perché possiamo, come dire, essere aziende, diciamo, di mercenari, no? Oggi possiamo comprare competenze in tutto il mondo, no? In modo delocalizzato, oppure possiamo essere delle società vere fisiche, no? Io ovviamente credo più nella seconda, credo nell'importanza che lo spazio ha di costruire la squadra, di creare delle collisioni casuali, no? Anche perché sennò altrimenti ci colleghiamo sempre con le persone con le quali ci piace e ci troviamo bene a collegarci, no? Invece i luoghi dell'ufficio, la possibilità di avere aree informali, no? La possibilità di avere degli spazi anche che offrono dei servizi, ecco, oggi se volete così a livello un po' di trend, se vuoi che ti dico giusto due elementi
velocemente. Assolutamente, sì, molti lamentano la mancanza della macchinetta del caffè, per esempio, come luogo di aggregazione casuale. Ma, no?
Allora in lockdown ho fatto il camera caffè, ci collegavamo, no? Cioè comunque poi la tecnologia per alcuni versi ti può anche, però diciamo sicuramente oggi noi stiamo assistendo a una compressione, no? Quindi sicuramente c'è un tema di quantità, perché è chiaro che un'azienda che prima lavorava sul parametro 1-1 oggi ha un tema di quantità, c'è un tema di impatto comunque sulla quantità restante, quindi si affronta anche di ragionamenti di un 30% più o meno di riduzione di spazi, il 70% dello spazio ufficio che abbiamo non funziona, cioè oggi non funziona. Noi abbiamo bisogno di ibridazione, abbiamo bisogno di spazi dove poter fare, gestire delle telefonate, delle attività sociali, abbiamo bisogno di un ufficio che diventi anche un servizio, no? Che ci offra un servizio. Abbiamo bisogno di rivedere le logiche anche della ristorazione all'interno degli spazi ufficio. Quindi abbiamo bisogno magari di aree con dei leadership table, con delle zone, no, dove possiamo, con delle aree silent, cioè stiamo pensando a dei concetti che ci portano un po' lontano dalla postazione di lavoro classica, no? Ecco, ci portano a una visione di un ecosistema da andare a ricostruire all'interno delle organizzazioni.
Quindi insomma è un lavoro, alla fine è un lavoro molto complesso che anche dal tuo punto di vista entra profondamente nelle radici dell'organizzazione. Dice, e nasce proprio da lì, insomma, come diceva Arianna prima.
Cioè, un ufficio, io dico, no? La sede di Microsoft che abbiamo fatto e che è bellissima, va bene per Microsoft, no? Con Linklaters sarà un'altra cosa, con Allianz è un'altra cosa. Quindi diciamo questo tema è assolutamente, e il fatto di approcciare in modo integrato, io dico le tre anime, no? Cioè l'anima delle persone, l'anima degli spazi e l'anima delle tecnologie è fondamentale. Oggi questo diventa un elemento assolutamente fondamentale.
Perfetto. Beh, perfetto, perché questo, insomma, persone, spazi e tecnologie è un buon assist a Silvia per chiudere un po' con una sintesi questa chiacchierata. Voi giornalisti avete il vantaggio di vedere anche tante situazioni in parallelo e vedere muoversi aziende a velocità diverse, parlare con i capi delle aziende. Tu che idea ti sei fatta su come sarà il futuro dello smart working, Silvia?
Ah, guarda, come ti dicevo prima, Diego, sicuramente secondo me si andrà molto probabilmente verso un'ibridazione, poi appunto ognuno dovrà trovare la formula più adatta a sé, però la cosa centrale, la cosa che emerge davvero è che c'è bisogno di un nuovo patto fondamentalmente tra impresa e lavoratori, perché se da un lato con lo smart working l'impresa deve dare più fiducia chiaramente al lavoratore, quindi abbiamo bisogno appunto di nuovi leader che possano essere empatici, capaci anche di ispirare, no? Anche perché ricordo che anche in questo caso molti trend, molte ricerche che mi è capitato insomma anche di leggere o rispetto alle quali ho scritto o fatto interviste, hanno dimostrato che soprattutto i giovani, no? La cosiddetta generazione Z cerca aziende che siano capaci di diciamo dare dei determinati valori, e in questi valori loro vogliono riconoscersi. Sicuramente la fiducia è un elemento centrale. Dall'altro lato però anche il lavoratore deve essere disposto a ripagare, no, questa fiducia con un maggiore senso di responsabilità e anche di proattività, vorrei dire. Cioè dobbiamo comunque un po' uscire, se vogliamo che davvero il futuro del lavoro vada in questa direzione, in una direzione smart, tutti dobbiamo un po' uscire dalla logica dell'ok faccio il mio compitino e iniziare invece davvero appunto a essere molto più imprenditori di se stessi, tra virgolette. E un'ultima cosa che volevo aggiungere rispetto a quello che avevano detto anche appunto Arianna e Alessandro, è che questo grande cambiamento che avremo nel futuro del lavoro non riguarderà solo il lavoro, ma riguarderà anche gli spazi nei quali noi viviamo, non solo gli uffici, le case, ma anche le città. Le città, sia le grandi metropoli, perché chiaramente se noi faremo una parte di lavoro in ufficio, quando avrà senso andare in ufficio, l'altra parte, la città dovrà essere pronta ad accoglierlo, ma anche i territori periferici, limitrofi, e quindi questa secondo me è anche una grande sfida per il paese, anche a livello infrastrutturale, oltre che chiaramente insomma tecnologico, e poi ovviamente per il lavoratore credo che la formazione e le competenze trasversali siano da questo punto di vista insomma centrali.
Bellissimo Silvia, ci hai dato già la scaletta per le prossime puntate, ci dobbiamo occupare di città, di mobilità, no, bellissimo.
Tutto no? Si riunisce appunto rispetto alla grande sfida che abbiamo
davanti. Sì, grazie. No, grazie mille a te e a tutti direi, perché avete davvero sviluppato, anche se brevemente, ma in modo molto efficace il tema. È un tema, comunque, quello del lavoro è un tema centrale per tutti noi, ed è un tema che va riprogettato e va riprogrammato con un grande patto. Io sono molto d'accordo sul patto e anche sulla comunicazione, sul dialogo, no? Perché poi all'interno delle imprese, insomma, i lavoratori guardano all'impresa a volte anche in modo un po' attendista, qui è finita quell'epoca. Io credo che funzionerà tutto molto meglio se riusciremo a collaborare per uno scopo comune, che è quello di riprogettare una dinamica sociale fondamentale come quella del lavoro. Va bene, grazie tantissimo a tutti voi, Arianna Visentini di Variazioni, Alessandro Adamo di EGW, lo sapevo.
È difficile, lo sapevo.
E Silvia Pagliuca della Nuvola del Lavoro. Grazie e do appuntamento a tutti quelli che hanno piacere di seguirci a mercoledì prossimo, ore 12, sempre su Restart TV, sui canali social di Bpress. Grazie e buona settimana.